Bene, bentornati di nuovo, bentornati con voi nel pomeriggio di Maracanã. Adesso siamo anche in diretta a Facebook, quindi vedi, altro mezzo con cui ci si può, potete seguirci, esatto, ci connettete attraverso Facebook. Vi ricordo anche i social della radio, quindi Instagram, Facebook e Twitter, per poter partecipare anche ai sondaggi. A proposito di sondaggi, abbiamo qualche cosa?
C'abbiamo qualche cosa oggi. Allora,
sì,
noi abbiamo due bei sondaggioni.
Sì, due.
Il primo riguarda la sfida con il Manchester United.
Scusami Cinzia, alle 14.30 parlerà Pioli, sentiremo, sì. Dopo vi faremo sentire anche un estratto della conferenza stampa di Pioli. Stasera invece Fonseca, ma noi non ci siamo, quindi vi lasceremo a stadio aperto.
Quindi chiediamo se può essere proprio questa sfida, quella con il Manchester United, che riuscirà a scuotere il Milan per il finale di stagione in campionato. E ci scrivono no per il 58%, sì per il 41%.
Sì. Poi ce n'è un altro.
Eh sì, chiediamo che interpretazione è data alla gara dell'Atalanta contro il Real Madrid. Prestazione deludente, non poteva fare di più. Sta vincendo in questo momento, non poteva fare di più con il 57,1%, quindi segue prestazione deludente al 42,9%.
Bene. Adesso sentiamo un po' chi arriva in questo momento. C'è un terzetto niente male. Vai.
Allora, intanto diamo il benvenuto a Mister Gigi Cagni. Buon pomeriggio, mister.
Sì, buon pomeriggio.
Ciao, mister.
Lo vediamo. Ciao.
Come stai?
Ciao,
tutto
Gigi.
Bene?
Bene, grazie, bene.
Il ginocchio tutto ok? Prosegue.
Abbiamo preso a correre.
Dai. Bene così, bene così.
Diamo il benvenuto anche al direttore Paolo De Paola. Buon pomeriggio,
buongiorno.
Direttore.
Ciao Paolo, ben trovato.
Saluto Gigi.
E diamo il benvenuto anche a Andrea Solaini, Eurosport. Ciao Andrea.
Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Grazie, quando mi dici ragazzi mi sento più giovane. Allora,
fai bene.
Era per il mister e per il direttore.
È chiaro.
Allora, facciamo un giro sulla partita di ieri. Quali sono le vostre considerazioni? Perché ne sono uscite tante, no? Dalla superiorità del Real Madrid a qualche cosa che... Poi vi chiedo anche qualche cosa sull'Atalanta e su Gasperini, però tante situazioni ci hanno esposto qui i nostri ascoltatori. Voglio un po' sentire il vostro pensiero. Parto da Mister Gigi Cagni. Mister,
ma sai, io l'ho sempre detto, è la verità, perché il calcio è questo qui, il campo non mente mai, e non è solo l'Atalanta, noi in Europa non possiamo fare bene. Finché abbiamo un campionato in questo modo, come fai a far bene in Europa? Se i nostri ritmi sono quelli che vediamo tutte le partite, ogni giornata di campionato, poi vedi le squadre europee, è chiaro che poi non puoi avere risultato, e la cosa peggiore sarà oltretutto anche con la nazionale. Finché non capiamo da dove si ricomincia, perché continuano tutti a dire che bisogna cambiare qualcosa, ma nessuno fa niente per cambiare veramente quello che c'è da cambiare in Italia. Partendo dalla base e non dal tetto.
È vero.
Vai.
Direttore?
Ma diciamo, solitamente mi trovo d'accordo con Gigi Cagni, stavolta diciamo a metà, nel senso che per esempio il Milan in Europa non sta deludendo, la Roma in Europa non stanno deludendo, c'è una parte d'Italia che gioca anche in una certa maniera che non delude. L'Atalanta ha deluso perché, vabbè, al di là del Real Madrid e della singolarità dei giocatori, non è stata la solita Atalanta, sinceramente, come intensità e come grinta. Io credo che nel nostro campionato si stia facendo anzi sempre più strada un certo modo di giocare, quello dell'intensità, quello di stare sempre nella metà campo avversario. Non c'è più il gioco classico delle provinciali che stavano lì ad attendere, diciamo, in difesa chiusa a catenaccio. No, c'è un gioco propositivo che in qualche modo sta facendo proseliti. Poi bisogna vedere con quanta coscienza o incoscienza si applica quel gioco. Per esempio il Crotone lo ha applicato per tanto tempo con una certa incoscienza, perché andare a saltare i 7 in aria per un calcio d'angolo mi è sembrata anche a me un'esagerazione, però insomma è un venticello nuovo c'è stato, ecco, e ribadisco, aspettiamo la fine dell'Europa League prima di dire che le italiane in Europa siano proprio da bocciare.
Andrea Solaini.
Però sta vincendo il campionato, è una squadra che gioca come dicono all'italiana, che a me viene da ridere, però questo sta succedendo. E siccome dicono che è una squadra difensivista, poi però ha fatto 65 gol. Sì, poi però, me lo devono spiegare cosa vuol dire difensivista offensivista.
Però è uscita pure dalla Champions tanto tempo.
Certo, no, ma io sto parlando del campionato italiano.
Però questo è un segnale. Cioè, io credo una cosa e lascio la parola a Solaini, poi vi faccio parlare a voi. Che ieri sera e anche stasera le delusioni non sono Atalanta e Lazio. Perché quando peschi il Bayern Monaco e il Real Madrid, che delusioni vuoi, che cosa vuoi attribuire agli avversari? Ci provi? Ma in questo momento sono due squadre che sono
sì, ma tu
la delusione del calcio italiano. Aspetta. La delusione del calcio italiano sono Inter e Juventus, che sono le squadre che devono dare una direzione al calcio italiano per tanti motivi, perché sono più forti, perché hanno economicamente più possibilità, perché hanno delle strutture maggiori. Cioè, se viene le delusioni, se sono loro, e allora è lì il problema, non Atalanta e Lazio.
State dicendo la stessa cosa, però.
Appunto.
Sì,
appunto.
Sì. Vai.
Però il problema esiste, perché se le squadre più forti dei campionati europei, esatto, vincono sempre contro di noi, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a noi. Questo voglio dire. C'è qualcosa che non va. È la realtà dei fatti questa. Quando tu arrivi ai quarti, ma guardate che l'ultima squadra è stata la Juventus di Allegri, che è arrivata a una finale e una semifinale. Parlo della Champions, chiaramente.
Anche la Roma è arrivata in semifinale. Con Di Francesco.
Perfetto.
Sì.
Quindi stiamo parlando di cose successe tempo fa e non siamo migliorati in niente, anzi siamo peggiorati.
Sì. Andrea.
Ma infatti il mister in sostanza butta tutta una serie di elementi che poi sommati insieme danno la situazione. E anche il direttore ha ragione a dire che in realtà l'Europa League non è poi così negativa, però è una risposta che in realtà è d'accordo anche lui, perché secondo me Mister Cani c'entra il problema quando parla del vertice, cioè noi non siamo competitivi al vertice europeo e le squadre di riferimento, Marco ha detto giustamente, Inter e Juve, che sono la grande delusa d'Europa, sono ancora più deludenti proprio perché sono le prime due. Il modo in cui hanno, tra virgolette, gestito la situazione negli ultimi anni da un certo punto di vista è deludente. Mi spiego. Non è che è deludente l'Inter che investe forte nel progetto Conte e vincerà quest'anno lo scudetto. Voglio dire, è comunque un grande risultato. Hanno giocato la finale di Europa League l'anno scorso. Non è che sono due anni fallimentari. Però è andata su Antonio Conte, non voglio dire l'usato sicuro, no? Però nella Bailamme Icardi, con Marotta dirigente responsabile, hanno preso Conte per fare un certo tipo di idea. Vincere in Italia. Non hanno pensato, secondo me, a un discorso europeista. La Juve, secondo me, invece ci aveva pensato con Sarri, ma come sapete bene, su questi microfoni mi sono espresso più volte, l'estate scorsa c'è stato il cortocircuito e siamo arrivati a questa situazione qui. Poi l'Europa, la Champions League, dagli ottavi di finale in avanti, obiettivamente ci vuole anche un po' di fortuna. L'Atalanta non ne ha avuta, nel senso che non è arrivata con lo smoking, cioè nella sua miglior versione, ad affrontare una squadra che invece gli ottavi di finale li gioca tutti gli anni e non ha nessun tipo di problema a giocare anche se mancano due o tre giocatori.
Sì, però scusa, posso intervenire?
Sì, vai, siete
no,
liberi, parlate però, voi, confrontate.
No, ma va benissimo. Però se tu, anche la partita di ieri sera, non è che il Real Madrid ha fatto delle cose eccezionali, perché poi sì, gli errori ha fatti l'Atalanta, ma io guardavo quella che era l'aspetto tecnico. Cioè, è un abisso fra le due squadre a livello tecnico, dei singoli
giocatori. 10 volte il budget, mister. Hai 10 volte
sì,
il
sì,
budget per comporre.
No, ma io non dico. Io adesso non volevo fare il confronto con l'Atalanta.
No, certo.
Facevo
certo,
confronto
l'Atalanta
di quello caso, che è il discorso di quello che hanno la mentalità, le società importanti, no? Il Bayern e tutti questi vanno sulla qualità tecnica, fisica, personalità. Perché anche il Real Madrid aveva giocatori di 30, 33, 35 anni. Adesso poi Ibrahimovic convocato con la Svezia,
sì,
c'è qualcosa che non va,
sì,
ma
sì,
c'è qualcosa che non va, ragazzi. Su.
Sì, sono d'accordo. 30.
In quello che sta crescendo c'è qualcosa che non va. Ditemi, sì, giocatori di personalità italiani, ditemene uno che ha personalità, ditemene uno. Vedrete che nazionale vedrete, giocherà bene tutto quello che volete, ma secondo me purtroppo non vedremo niente di particolare, anzi prenderemo delle mazzate.
Addirittura. De Paola.
Ma perché è così in negativo? Cioè io me ne vengono in mente me ne vengono in mente i giocatori con
personalità.
Barella è un giocatore di personalità.
Ma no,
Pellegrini.
Intendiamo personalità, intendiamo qualcosa di diverso. completamente diverso.
Vabbè, insomma, è uno dei migliori centrocampisti, secondo me.
Barella è un centrocampista forte tecnicamente. Fine, finisce lì. Tu daresti in mano la squadra a Barella?
I Pirlo manca.
Sto parlando di giocatori che trascinano, che hanno personalità, che sanno cosa fare in campo in certe situazioni. Stiamo parlando di due cose completamente diverse. Noi non ce l'abbiamo.
C'è stato, se vogliamo fare un discorso all'origine, il discorso all'origine è che il nostro calcio è stato livellato a una dimensione condominiale, perché a un certo punto non c'erano risorse economiche, cioè non ci sono state risorse economiche, non c'è stata la possibilità di rifare stadi.
Io invece parlo di scuola. Vediamo le cose in modo diverso.
Aspetta, una volta,
la possibilità di dare, diciamo, un capitale immobiliare a chi potesse venire anche da fuori. Adesso si stanno allargando un pochettino le proprietà delle risorse anche straniere che possono funzionare. Sul livello della scuola, io mi fido di te, Gigi, però mi devi spiegare qual è quella mancanza della scuola italiana. Cioè, dimmela, cioè dimmi tre punti. Ecco, tu
di far crescere. No, uno te ne dico.
Mi devi dire,
uno.
Dimmi uno. Un punto, dimmi qual è, cos'è che manca uno nella scuola italiana?
Gli uomini in campo. Non ce ne sono, non ci sono uomini. Ma non vedi che ci sono gli allenatori che devono fare come la PlayStation? Ma tu dimmi un giocatore italiano che dice che fa un qualcosa lui sul campo, che decide lui e poi si mette d'accordo con l'allenatore, come facevano i giocatori veri che voi avete visto, perché li avete visti i giocatori veri. Pirlo per primo quando era giocatore.
Sì, i Pirlo, Verossi.
Ma non c'è niente, è una vergogna quello che sta. Vedrete cosa succederà, ma vedrete.
Tu lo dici sui giovani, non c'è. Nella Juventus mi vengono in mente i Chiellini, sì. Mi vengono in mente i Bonucci, mi vengono
uno
in mente i Buffon.
Di italiano ne dici uno che è Chiellini, che non ha personalità. Allora, Chiellini ha una personalità tecnica personale. Ma Chiellini, che comanda la difesa, non è capace, che decide qualche cosa di importante in una situazione di difficoltà, non è capace di farlo e non lo farà mai e non l'ha mai fatto.
È uno stopper, non è un libero.
No, lui è un leader tecnico e basta. A noi mancano i leader morali.
Quindi manca un po' la fame, questo vuol dire un giocatore che ha fame e che quindi la esprima con
grinta. La personalità, il fatto di prendersi delle responsabilità, ma chi le prende più? Ma se tu parli con un giocatore ti dice: ah, ma io faccio quello che mi ha detto l'allenatore. Ma dove vai così?
Guardali i giocatori stranieri,
come se fanno, le facce che hanno, cosa fanno sul campo, il rapporto che danno loro all'allenatore. Noi non l'abbiamo più e non c'è questa crescita, e questo che sarà il problema grosso, vedrete. Ed è per quello che ho messo la nazionale anche, perché se Mancini non deciderà delle cose, non ci sarà un uomo in campo che deciderà nel proprio ruolo a seconda della zona del campo, che sono poi determinanti il centrocampo e la difesa, secondo me.
Intanto caro Gigi, è scatenato un dibattito, perché scrivono al 331-82-0013: Barella non ha personalità,
Chiesa non ha personalità.
Ma che dice il mister? Insomma, si sono scatenati.
Vedi che
Vabbè, io ti riporto quello che
sono io. No, sono io che mi spiego male. Perché tu, da questi giocatori, tu vai sul campo e questi ti danno qualcosa, no?
Sì, ho capito quello che vuoi dire.
No, non trascinano Marco. Gli altri, non sì, ce la fanno, sì. Perché oltretutto Barella è uno di quelli che perde la testa in campo. Se perdi, perde la testa. Ed è l'ultima cosa che deve fare un leader.
Vabbè,
in campo.
Pure allenatore, non solo bene.
Insigne,
De Paolo.
Insigne sta crescendo come personalità, secondo te, mister?
No.
Bocciato pure lui, niente.
No, bocciato, niente. Ma bocciato perché io adesso sono esageratamente intransigente.
Si è incazzato con tutta la squadra. Si è incazzato. Che doveva fare? Ha mandato tutti a fare il culo, tutti.
Non è quella lì la personalità, è il contrario.
Un po' l'ha mostrata. Dai,
non è quella. È quella di non dare dei calci ai muri o alle cose. È quella di entrare nello spogliatoio e dire qualcosa e fare qualcosa. Quello che ha fatto Buffon qui a Genova 3 anni fa. Allegri, 3 o 4,
sì.
Allegri ha chiuso la porta, Buffon gli hanno detto: mister, può uscire per cortesia? Ha chiuso la porta e hanno messo a posto le cose. Da lì, che avevano perso 4 o qualcosa, avevano perso. Una sconfitta tremenda, da lì sono ripartiti. Questi sono i giocatori che mancano.
L'esempio è che ti chiedevano un esempio, l'hai fatto benissimo. Solaini, vengo da te. Aspetta, Solaini, allora, dicevi.
Io ho una, cioè, ho una versione, nel senso, io penso, analizzando e ascoltando il mister parlare, anche il livore con cui parla di questo problema che in realtà è alla base, io credo di avere un colpevole, una categoria di colpevoli, che non è naturalmente soltanto l'unica, perché qualcuno gliel'ha dato quel potere lì. Gli ultimi 20 anni il calcio internazionale e quello italiano, purtroppo, come dire, noi siamo sempre molto bravi a infilarci nelle pieghe dei regolamenti. Comunque, negli ultimi 20 anni in realtà c'è stata la deregulation totale a livello di procuratori sportivi, che sono diventate delle figure che hanno monopolizzato delle quantità di capitali mostruose che non sono finite in realtà nei settori giovanili o nei club come plusvalenze di operazioni clamorose, ma in realtà hanno arricchito questa categoria che adesso controlla il mercato, e quindi i club sono tra virgolette in grande difficoltà da questo punto di vista. Se vuoi fare una squadra prendendo un certo tipo di giocatori, non puoi che passare da un circuito che ha un potere analogo a quello dei club, e secondo me è un sistema dove i procuratori hanno tale potere non può essere virtuoso. Uno degli aspetti che va a essere penalizzato di sicuro è che a livello giovanile è un macello, perché immaginatevi voi quando c'è un giocatore che appena svetta a 14 anni cosa accade in una situazione di deregulation. Diverso sarebbe se ci fossero le regole che dicono a un club: puoi tenerti il ragazzo fino ai 18 anni con dei contratti fatti apposta piuttosto che cose del genere, e fino ai 18 anni il ragazzo, il procuratore, non ce l'ha, perché non serve a niente. Da un punto di vista, io sono da un punto di vista etico.
Ma chi è che
poi diventa professionista
a casa?
E poi diventa professionista e prendi un procuratore perché vai a trattare il tuo contratto da professionista. Invece i ragazzi adesso, le famiglie, firmano a 12 anni i contratti da professionisti.
Pure questo è un discorso interessante, sì. Paolo, prego.
Ma è quello che stavo dicendo io.
Aspetta, Gigi,
devi partire dalla base.
Adesso vengo da te, Gigi.
Aspetta che De Paolo c'ha una cosa per te, dai.
Adesso ti incazzo, perché ti devo chiedere una cosa. La prima cosa è perché io sono d'accordo a metà. Perché l'altra metà è che il calcio italiano comunque sta facendo dei passi a livello di club, secondo me anche sul livello del gioco. E ribadisco, qualche novità io la sto vedendo nel Milan, la sto vedendo nell'Atalanta, la sto vedendo nel Genoa adesso, la stavo vedendo anche in altre squadre, il Sassuolo, l'Udinese, eccetera, eccetera. Però dico, tu hai parlato con Mancini per caso di recente?
No.
No, volevo sapere perché la tua analisi si concentra molto soprattutto sulla mancanza di risorse a livello italiano, che è un altro discorso, cioè che non è che pervade le squadre, perché poi le squadre possono comprarsi degli stranieri di personalità, come hanno fatto con Ibrahimovic, Lukaku, come hanno fatto con altri giocatori, Ronaldo stesso, insomma, e risolvono le cose. Ma quello che tu incentravi come analisi era soprattutto sul giocatore italiano. Questa era la mia.
Certo.
Diciamo, se tu non è che parli a caso, perché ho imparato a conoscerti. Quindi magari qualche cosa in più tu ce l'hai, diciamo, a livello di notizia proprio, capito?
Di sensazione. Hai parlato con qualcuno e non ce lo vuoi dire, caro Gigi. È questo il problema. Hai capito?
No, il fatto che io
dopo anni di amicizia, pure questo fai. Bravo.
No, io ho esperienza e guardo le partite, guardo, sento, leggo. Chiaro che parlo con dei miei colleghi anche, naturale. Però avendo fatto il calciatore per 20 anni in una generazione completamente diversa, adesso vedo delle cose, ma le vedo a livello generale, no? Adesso ti faccio un esempio velocissimo, se posso.
Vai.
Ieri stanno facendo tutti trasmissioni, parlano di libri, scrivono dei libri per il problema grosso che hanno i bambini oggi, no? Tra scuola, dad, tutte queste robe qua, no? E invece di dire e insegnare ai bambini che nella vita bisogna fare dei sacrifici. Si proteggono così. La crescita si protegge dicendo la verità e facendogli fare dei sacrifici. Il sacrificio vuol dire che devi stare in casa 15 giorni, devi stare in casa. E devi fargli capire che è una cosa giusta. Non coccolarlo e dirgli, poverino, cosa sta succedendo.
Però questo è tutto figlio dei nostri tempi.
È il discorso che noi saremo sempre indietro agli altri paesi. sempre, sì, sempre. Sì. Mammoni, tutte queste robe qua. E anche nel calcio, nello sport è così. Ma io, scusate, io sono cresciuto nel calcio in cui i giocatori migliori venivano o dal sud o dal Veneto, che avevano una fame della Madonna. Adesso è così, il procuratore ha detto giusto, Andrea, prima. Ha detto giusto, ma il procuratore, ma quanto... Hai mai sentito un giocatore che dice no, io procuratore non voglio un contratto, me lo faccio io, provo e sbaglio io? No, tutto facile, tutto, c'ho il procuratore, c'ho l'avvocato, c'ho questo, c'ho quello, e si arrangiano loro. Poi io, beh, scrivo sui social e faccio la partita. Faccio la partita, appena sbaglio come Insigne il rigore mi metto a piangere perché ho sbagliato un rigore. È una reazione normale questa da leader? No, secondo me no, sarò antico.
De Paola!
Vabbè, ma qua lo potrei anche abbracciare, devo dire la verità, mm-hmm, perché
sì,
è la dura verità,
questo, no, su questo sono d'accordo, i cuoricini, la macchina impacchettata, infiocchettata, i social, tutte queste cose qui sono diventate la magliettina che si alza, amore mio ti voglio bene, cioè, ma chi se ne frega, cioè, te lo dici a casa tua che ti vuoi bene con tua moglie, cioè, dico, sono una serie di segnali, di piccolezze, di pochezze, perché una volta, diciamo, si usciva allo scoperto per temi più importanti, per temi più grossi, no? Adesso invece ci sono veramente le chincaglierie del personalismo e delle cose veramente molto egoistiche, molto piccole, piccole, non grandi. Cioè, nessuno veramente ha una visione un po' più larga, più abbondante, più strategica.
Direttore.
E tendenzialmente ci si accontenta, questo è vero, ci si accontenta. Cioè, dici, io sono arrivato a un bel... Posso dire una cosa molto ancora più grossa, riguardante un giocatore che per me si è accontentato? È Immobile. Immobile aveva la possibilità alla Juventus di fare dei passaggi e li ha avuti anche all'estero, ma poi è dovuto tornare dal Borussia Dortmund e si è stabilizzato in una realtà che gli dà fiducia al massimo, cioè attorno a sé sente la grande fiducia e si esprime al meglio. Ci sono, cioè, io non so se sia una questione generazionale, ma molti giocatori risentono del fatto che se l'ambiente circostante non è adeguatamente soffice, in qualche modo vanno sotto rendimento o impazziscono. Immobile ha trovato la sua dimensione nella Lazio. Uscendo da questa dimensione probabilmente non sarebbe lo stesso Immobile.
Andrea, prego.
Io aggiungo solo una cosa relativamente, che l'ultima parte del direttore è perfetta ed è così, e non è solo Immobile, credo. Il mister potrebbe raccontarci i giocatori che appena uscivano dal comune dove sembravano dei fenomeni non riuscivano a giocare. Però a parte questo excursus, la prima parte però non è così semplice. Io capisco il loro sdegno per il discorso social, però anche questa è una parte delle colpe legate a quella situazione di cui accennavo prima dei procuratori. Perché? Perché il procuratore oggi non si occupa solo del contratto, tu giochi a pallone per me, ti do 200.000 euro al mese netti, più i versamenti che sono altrettanti e siamo a posto così. No, adesso c'è che l'immagine a livello social vale altrettanto, e quindi il problema è che i club economicamente non sono abbastanza forti da dire al giocatore: guarda che anche l'immagine e i social tuoi passano da noi, quindi tu non è che puoi fare quello che ti pare, perché avrai un club media manager, social media manager, che si occuperà di queste cose. Questa roba varrebbe un contratto probabilmente doppio, e i club, per risparmiare questa roba, non se la possono permettere oggi, e quindi i giocatori contrattualmente sono liberi sui social. È chiaro che nel momento in cui, come fa Teo Hernandez, che chiaramente sbarella ed è in macchina, non fa in tempo a chiamare il procuratore, manda sta roba, poi 10 minuti dopo lo toglie, ma è tardi. Nella NBA, 10 giorni fa, le due stelle degli Utah Jazz, che hanno perso una partita rubata, proprio posso dirlo, l'ho vista, rubata, con due decisioni arbitrali clamorosamente sbagliate, vanno in sala stampa, dichiarano che gli arbitri si dovrebbero vergognare. L'altro ha detto: è difficile vincere in un mercato piccolo, perché Utah è un mercato piccolo. Il giorno successivo l'NBA annuncia $45.000 di multa per uno, $40.000 di multa per l'altro, senza commentare le dichiarazioni. Cominciamo a mettere delle regole, che se Teo Hernandez fa un tweet €50.000 gli escono subito, se vuole anche in criptovaluta. E vedi che dopo, secondo me, i tweet così che fomentano gli animi, creano il clima, che l'arbitro, cioè il complotto,
però, Andrea, su questa cosa non li fanno più. Ti voglio dire una cosa su questo argomento, però, diciamo, non andiamo più sulla questione del giovane debole in Italia rispetto agli altri paesi, qua andiamo su un argomento che riguarda la gestione dei social, perché anche gli stranieri sono assolutamente, come dire, impazziti su questi argomenti, quindi anche loro postano, fanno di tutto, scrivono
però
di tutto.
Quelli che giocano in Italia, direttore, perché il Bayern Monaco ha un codice social. Io non ho mai
il Bayern, sì, 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 Bayern è vero.
Sì,
Bayern
sì, è vero. È vero.
Alcune società però lasciano sempre più libere, anche in Inghilterra c'è un po' più libertà.
Allora vi posso fermare, siccome questo ma potete rimanere che devo andare in pausa, vi chiedo, avete impegni?
Ma facciamo anche un contratto di 3 mesi se volete.
Puoi rimanere, direttore, puoi rimanere?
Sì, va bene,
Gigi, puoi rimanere tu? C'è il ginocchio ancora che
sì,
ti fa male.
Stai così seduto. Mi incazzo ancora di più.
Vabbè, ma a me piacciono quelli che si incazzano, dai, ci fermiamo tra poco, torniamo subito. Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, sempre 331-8200-213 per mandare i vostri messaggi. Siamo anche su Facebook, potete interagire anche lì. Certo, leggo qualche commento che lascia il tempo che trova, come questo di Ennio che non si può nemmeno riportare. Però insomma,
no, no.
Poi dici te lamenti, vabbè. I social non andrebbero tolti solo ai giocatori, andrebbero proprio tolti a tutti.
lasciamo stare.
Ma anche Marco, scusa, ma anche su questa cosa, no? I social, quando uno dice i social e tu dici la frase che ha detto uno, è uno. È uno lo stupido se ha detto una robaccia.
Sì, è vero, hai ragione.
E noi la facciamo diventare una cosa
non
grossa.
La dobbiamo generalizzare, hai ragione. Non dobbiamo nemmeno dare tanto spazio, hai ragione su questo.
No, direi proprio di no.
Hai ragione. Senti, non so se volete aggiungere altro a quello che stavate dicendo, ci sono poi dei messaggi che vi riportiamo.
Allora,
vai Gigi, vai. Poi no, ci sono De Paola e Solaini, ci sono? Ci siete, vero?
Ecco,
okay. Dai, andiamo avanti.
Allora,
poi
ti dico una cosa: 3 anni fa io sono tornato a Brescia a fare una situazione delicatissima.
Sì,
una delle prime cose che io ho detto nello spogliatoio è stata: ragazzi, dovete capire che il lavoro viene prima della famiglia. Detto questo, occhi sgranati, cosa sta dicendo questo qua? Poi gli ho spiegato il perché e gli ho detto: provate a non lavorare e andare a casa con moglie e figli, cosa vi succede? Queste sono le realtà che dicevano a noi gli allenatori, che dicevano cose, ci spiegavano prima come si faceva a fare il professionista, l'uomo, il giocatore in questo senso, non ci spiegavano come si giocava a pallone. Perché come ti ho già detto 1000 volte Marco, io sono nato calciatore, poi mi hanno migliorato gli allenatori, mi sono migliorato io perché la volontà, la voglia di migliorarsi tutti i giorni, ma io sono nato calciatore, non è che a me hanno insegnato tutto. La tattica l'ho imparata giocando anche a calcetto quando andavo all'oratorio. Queste cose si imparano immediatamente. Adesso hanno fatto diventare la tattica come una cosa,
una scienza
che per impararla ci vogliono mesi.
No.
Se ci vogliono mesi per imparare la tattica, vuol dire che non puoi fare questo mestiere.
Ma poi è il gioco più semplice del mondo.
Esatto.
Appunto.
Perché è il gioco più semplice del mondo.
Appunto.
De Paola, che ne pensa di questo, direttore? Poi voglio chiedervi una cosa su Gasperini, però c'è una cosa che vorrei condividere con voi. Vai.
Sono d'accordissimo sul fatto che noi stiamo andando anche su un campo un po' più psicologico, che attiene anche a fenomeni sociali. E io, nel mio piccolo, poi da direttore dicevo la stessa cosa, a parte la solitudine del direttore, ma la solitudine dell'uomo. Cioè, l'uomo è solo di fronte alle proprie responsabilità, poi è chiaro che ci sono tutti i contesti che crea attorno, però quella solitudine un pochettino deve, forse sono esagerato in questo, ma è una mia visione personale, deve un pochino farsene carico per tutte le responsabilità che assume nella vita. Cioè, la responsabilità di un lavoro, di qualche cosa, non è dettato dal contesto che hai attorno, ma dalla tua capacità singola, quindi dalla tua solitudine di risolvere i problemi. Questo è importante e vale anche per i giocatori sicuramente, quindi mi riallaccio assolutamente con consenso a quello che diceva Gigi.
Sentite, io ho una cosa che voglio chiedere, approfitto per la presenza di, insomma, vostra, voglio sapere un po'. Così, io ho una riflessione che vi sottopongo, poi voi rispondete come volete. Ritorno un attimo sull'Atalanta di ieri sera. Ok, la forza del Real Madrid, qui siamo tutti d'accordo, la tecnica, come sottolineava mister Cagni, però una domanda che mi faccio, su Gasperini, perché ho la sensazione molte volte che sia molto intoccabile questo allenatore. Ripeto, nessuno gli toglie i meriti di quello che ha fatto, però mi faccio questa domanda: il caso Gomez, Ilicic spento da un po' di era rientrato,
sì, è successo
con tante
qualcosa.
Spento. Sportiello, che è un portiere che c'era 7-8 anni fa, giocava con Biava, diventa titolare in una partita di Champions importante, Gollini fuori. Zapata che entra in corsa e lui dice in post gara: ma mi serviva, pensavo di andare ai supplementari. Cioè, non si può mettere in discussione Gasperini. Non dico che poteva con tutto questo vincere, battere la Madrid, però io ho la sensazione che stia diventando proprio lui l'Atalanta. La metto così, poi se fate voi. Chi vuole cominciare? Sentivo De Paola, vai.
No, guarda, è una vicenda complessa questa, perché in tutto questo c'è, come dire, la personalità di un allenatore che comunque ha fatto una sua carriera, cioè
sì,
per carità,
ci mancherebbe.
Ha provato anche all'Inter, diciamo, magari l'impatto con una grande società lo ha un po' ridimensionato. Però ecco, in certe cose ci stanno tutti, come dire, i pregi e i difetti di questo allenatore, che secondo me, ecco, ha dei limiti, ha sicuramente dei limiti, ha una grande qualità nello spiegare calcio e nel rendere anche semplice il calcio. Mi è piaciuto di recente quando ha detto: vabbè, ma che vuoi che siano per noi, per i giocatori, allenarsi qualche ora in più o giocare qualche partita in più durante la settimana? Ha semplificato una cosa che sembrava una cosa colossale, come si fa? Invece no, ci sono assolutamente delle possibilità di intensificare ulteriormente gli allenamenti, che molto spesso non vengono nemmeno presi in considerazione e costituiscono degli alibi. Però ecco, nello stesso tempo, e qua lancio l'accusa, c'è una sorta di provincialismo anche in Gasperini, nel, come dire, dimensionare un pochettino tutto, cioè nel ci sono io, le cose funzionano al massimo e per me il massimo è questo, oltre non si può andare, che cosa pretendete? E invece non è così, molto spesso diciamo l'asticella non è quella che metti tu personalmente, ma è quella che ti pone davanti la vita e devi superarla perché vuoi fare il salto di qualità. Non c'è niente da fare.
Solaini, poi sento Cagni.
Sono d'accordo a metà col direttore, nel senso che la fisica ormai in vista sarà d'accordo con me. Qui però parliamo dell'allenatore, cioè in un club di calcio, ma vale per tutti gli sport, di squadra. L'allenatore non è uno come gli altri, cioè l'allenatore è quello che dà la visione. Quindi d'accordo, capisco il discorso sui limiti, però forse è difficile dire che ci siano dei limiti che sono emersi di fronte al fatto che l'Atalanta è arrivata a 2 minuti dalla semifinale Champions League dallo scorso col Paris Saint-Germain e quest'anno esce con Real Madrid. Io sono abbastanza sicuro che sia una cosa emotiva, perché tutti avevano delle aspettative altissime e il Real Madrid, visto con l'Inter anche, sembrava una squadra obiettivamente non scintillante. Questo ha creato una situazione, secondo me, anche psicologica per l'Atalanta stessa, dove loro, secondo me, si sono autocaricati di responsabilità. Questa è la mia lettura, Dico che, secondo me, Gasperini aveva i giocatori che lui, forse anche lui stesso, non dico di no, cioè tutti dicevano: noi dobbiamo passare, non è più diventato un sogno, giochiamo e vediamo. Secondo me, nella loro testa, in fondo, loro pensavano: noi questa volta siamo più forti, passiamo noi. Poi è successo quella roba di Freuler, dopo da lì in avanti vale tutto, è andata come è andata.
Mister, tu conosci bene Gasperini, eh?
Io conosco bene questo mestiere, conosco bene perché ho vissuto le situazioni molto molto simili e, come ha detto Paolo, adesso deve fare qualcosa lui. Dopo 6 anni di Piacenza io ero invincibile, non avevo più paura di niente, non potevo sbagliare, tutto era giusto, quello che facevo funzionava. Sono andato a Verona, ho preso una musata, ma una musata di quelle che poi dici: guarda te che cosa succede, che bisogna che mi svegli un attimo che ho sbagliato qualche cosa, se hai la forza di farlo. Ecco, lui è arrivato a questo punto, la sua crescita per diventare un grande allenatore dipende solo da lui in questo momento. Nel momento in cui prendi la musata, che forse devi capire che non sei invincibile, che tutto quello che fai non è che va sempre bene. Ha funzionato magari fino adesso, ha funzionato benissimo, però non è detto che poi possa funzionare ancora, perché il tempo passa e le situazioni cambiano.
De Paola, stavi dicendo qualcosa o mi sbaglio? No.
Oggi io sposo tutto quello che dice Gigi, non lo so.
Bene, bene.
Allora,
è la primavera.
È la primavera, dice, la primavera.
Cioè ero a metà, ma mi pento pure di quella metà che gli ho detto che ero contrario. Pure di quello.
Per esempio, ci chiedono se l'Atalanta si riprende la Champions League.
Quindi in campionato. In campionato. Ecco, se magari può avere qualche contraccolpo questa situazione, non lo so. Che dite? De Paola, parto da te, dai, un altro giro.
Io dico una cosa. Io penso invece al contrario, che l'Atalanta sia arrivata a un punto in cui è talmente oltre i propri limiti che qualunque cosa faccia è giustificabile, nel senso che è lì la mancanza di crescita. Nel momento in cui tu affronti partite importantissime, il Manchester City, il Liverpool, il Real Madrid, in qualche modo, mentre all'inizio puoi permetterti di perdere, poi inizi a vincere, che so, il Liverpool, ti autocarichi, entri in un'altra dimensione. Dopodiché devi mantenerla quella dimensione per fare il salto di qualità, non dico da grande, ma il salto di qualità. E invece l'Atalanta in qualche modo si tiene sempre aperta l'alibi, vabbè, ma che volete, insomma, con le nostre forze, con le nostre capacità siamo arrivati fino a questo punto, abbiamo già fatto il massimo. Ecco, è questa via d'uscita che non mi convince più. Cioè, se una squadra come l'Atalanta, guarda, è lo stesso discorso che facevo sul Napoli. Il Napoli non può dire noi combattiamo sempre per il secondo posto e per l'Europa e i tifosi devono essere contenti e tranquilli quando arriviamo a questi traguardi. No, perché tu li abitui in qualche modo a competere per lo scudetto e poi se lo devi conquistare lo scudetto in qualche maniera, o perlomeno devi provare a batterti lo scudetto.
No, dico mica poco però, direttore, ci è voluto Diego Armando Maradona per portare lo scudetto a Napoli. Il Napoli e l'Atalanta che hai citato sono le uniche che fatturano e guadagnano più 30 milioni a bilancio, sono gli unici due club a parte questa
attenzione scuola. Però c'è una differenza abissale, cioè l'Atalanta ha una sua dimensione tra virgolette senza offesa per nessuno provinciale, il Napoli proprio come hai detto tu giustamente ha vinto uno scudetto con Maradona addirittura. Allora se tu in quello stadio e in quell'ambiente hai portato un campione come Maradona e poi hai abituato il tuo pubblico a quello, non puoi dirgli va bene accontentiamoci del secondo posto per 5 anni di seguito o del terzo posto, non basta più. Cioè tu non puoi, il limite, cioè l'agonismo è bello, la sportività, lo sport è bello perché deve essere competitivo. Se tu a un certo punto ti abitui a uno standing e non va più bene, non è più lo sport, non è più il principio per cui ti batti nello sport, il principio per cui ti batti nello sport.
Prego Andrea.
Direttore, dicevo che però il principio per cui ti batti nello sport secondo me non è vincere, è competere. Cioè lei sta dicendo che conta solo vincere, mi sta dicendo che è la Juve che con la scritta sopra lo stadio, ma il Napoli compete, voglio dire, è lì che lotta per la Champions League. Cioè, secondo me bisognerebbe il fatto che c'è tanto isterismo, perché si pompano le situazioni che, voglio dire, il Napoli se arriva a quinto, quest'anno viene drammaticamente bollato come anno fallimentare.
Sì.
E in realtà, vabbè, non è andato un anno brillante, però magari arriva terzo e quindi, cioè, dico, secondo me bisognerebbe... No?
No, ma dico, se arriva terzo ha fatto il suo, però io, diciamo... Tranne che per alcune realtà nella quale ci metto l'Atalanta, perché l'Atalanta obiettivamente se lotta per lo scudetto è fuori dal suo standing, ma squadre che hanno già assaporato lo scudetto, beh, non possono ritirarsi dalla lotta, ma lo dico diciamo con rispetto della storia. Io dico una squadra come il Torino, che è stata abituata allo scudetto, ha avuto quella storia del passato eccetera, si sta abituato a uno standing che
ma non si ricordano più nemmeno loro, ma
cioè ormai
Paolo,
lottano per la retrocessione
da anni,
non ricordano
più nemmeno loro secondo me, perché è cambiato completamente la storia.
Certo, ma questo è sbagliato, cioè questo è dovuto al ritorno a quello che dicevamo prima, è dovuto a un abbassamento del livello del nostro campionato anche a livello economico. Non ci sono più i presidenti di una volta, è possibile? Beh, Moratti si è ritirato, Berlusconi si è ritirato, solo la famiglia Agnelli da 100 anni tiene la Juventus, tutto il resto è un continuo rifacimento.
Gigi!
Vabbè, comunque l'Atalanta... L'Atalanta... No, l'Atalanta per me da questa musata perfettamente gergo del mister, secondo me l'Atalanta rischia di vincere, non so, 10 delle ultime 11 o roba del genere.
Quindi
secondo me Io dico che fa un filotto clamoroso, perché questa musata li riporta nettamente sulla terra. Quanto ai presidenti non sono più, i presidenti, quelli però a cui si riduce il direttore, è una roba che è già chiara da 10 anni ormai. Cioè, se il calcio italiano aspetta ancora che arrivi Paperone con la monetona e con i sacchi di denaro, cioè, non è il modello, è Percassi, il modello era Agnelli pre-Cristiano Ronaldo, il modello è quelle realtà lì, Sassuolo. Cioè, poi
Andrea, però, in base alla è arrivato storia, anche Friedkin, eh? È arrivato anche l'americano Riccon, gli americani stanno arrivando anche in altre società.
Sì,
insomma,
tanti.
Qualche movimento in
lì sono stati. Sì, lì sono stati, però il problema, l'ha detto prima, se avessimo una burocrazia che consente di costruire, ecco che arriverebbero tanti investitori.
È vero.
Gigi, poi vi sto per salutare, Gigi, c'è un sacco di messaggi pure qui, mamma
mia. No, questo è interessante. Adesso il passaggio, quello che ho detto prima riguardo a Gasperini, è questo qui. Oggi mi sembra che abbia detto, adesso pensiamo solo al campionato. Mm-hmm. La prossima che deve dire, secondo me, la deve dire, noi saremo in Champions.
Vabbè, dai, vedremo.
Deve avere questo coraggio, perché ha le possibilità di poterlo fare, chiaramente.
Certo. Sì,
vedremo. Che non ha più niente, e la squadra ha dimostrato negli anni di essere una squadra molto forte, deve arrivare, secondo me.
Gigi deve anche giocarsi per lo scudetto, cioè noi non dobbiamo dire...
Adesso no, quest'anno no.
No, quest'anno no, però dico, è una squadra che, diciamo, perché ci siamo abituati, insomma, abbiamo visto fenomeni come il Verona, la Sampdoria, la stessa Lazio, insomma, che in qualche modo hanno interrotto quella continuità, hanno creato una discontinuità nel campionato italiano. Beh, ci sono però, cioè l'Atalanta quest'anno, o perlomeno in questi anni, sta costituendo questa meteora, sì. Per cui anche dall'Atalanta un salto di qualità te lo puoi aspettare.
Beh, va bene. Non è giusto parlare di meteora dell'Atalanta,
salto di
qualcosa
qualità,
di più.
Scusate, il salto di qualità che dovrebbe fare l'Atalanta lo farebbe se non avesse le coppe, perché non ha un organico come quello della Juventus, non può permettersi un organico come quello della Juventus, vero, l'Inter,
sì,
Milan.
Sì, ma infatti ci chiedevano proprio come fanno società sane come Atalanta, Napoli e Lazio a combattere con squadre come Juve, Milan, Inter, che spendono anche quello.
No, perché ci vuole un organico forte, soprattutto in una situazione come in questo ultimo anno, in cui ci giochi ogni 3 giorni, c'è stato il Covid e tutto il resto, quindi anche questo è stato un grosso problema.
Per la domanda che faceva l'ascoltatore, sì, ma secondo voi i tifosi del Napoli sono contenti di competere per entrare in Champions League? Io vi dico di no.
No.
I tifosi dell'Atalanta sono contenti di entrare in Champions League, sono stracontenti anche che l'Atalanta perda con Real Madrid.
I tifosi del Napoli volevano lottare per il titolo.
I tifosi del Napoli vogliono lottare per il titolo.
Certo. Non lo so, però io ho la sensazione, Paolo, che molte volte si perde un po' la realtà delle cose, eh. Poi non dico, però in generale, nel senso, il Napoli nella sua storia ha vinto 2 scudetti. E da quando c'è De Laurentiis, da quando c'è De Laurentiis, comunque è una delle squadre che è stata sempre parecchio lì in alto in classifica. Sì, a vincere, cioè,
ma non mi farebbe questo errore. No, perché scusami, perché allora, secondo questo ragionamento, assecondiamo gli appetiti economici di De Laurentiis, che io da tifoso non voglio assecondare. Io non sono l'amministratore di un condominio, io sono il primo tifoso tra i tifosi, perché faccio il giornalista sportivo e capisco la tifoseria. Allora, se tu mi abitui a competere per quei livelli, poi io ti chiedo quel livello, cioè ti chiedo che tu mi devi combattere, e non devi farmi le plusvalenze su Higuain, su Lavezzi e su Cavani, perché lì vedo delle differenze rispetto a Ferlaino, che invece attorno a Maradona ha costruito una squadra da scudetto. È vero, poi è fallito, ma secondo voi è più grave?
Fanno questo per non fallire, direttore.
Benissimo. Scusami, ma per voi, cioè a noi giornalisti e all'ambiente sportivo, interessa che un presidente fallisca o che un presidente avvii?
No, ma il club, sì, ma non è un Parlamento, direttore, non è che si viene eletti, si mette le risorse De Laurentiis, ha preso il Napoli Serie C, lo ha portato quasi sul finale di Champions League.
Domandiamoci
il Napoli
per
Verona, io ho tanti amici napoletani che non lo, ma non è vero, lo contestano quelli che vengono, fanno più rumore, ma non è che tutti i napoletani saranno con De Laurentiis a prescindere, e non solo per quello che ha detto, ce l'hanno per alcune cose specifiche.
Mi consenti che ho un certo polso della situazione napoletana, non solo da napoletano ma da direttore del Corriere dello Sport, e ti posso assicurare che De Laurentiis non è amato dalla tifoseria del Napoli, non è affatto amato. cioè i tifosi più ragionevoli, i ragionamenti che fai tu sono assolutamente ragionevoli, possono riconoscere a De Laurentiis questi meriti economici, ma altri dicono che chiaramente ha usato il calcio per fare i suoi interessi economici. Questo dicono.
Va bene. Guarda,
come tutti i presidenti.
Ma certo.
Un dibattito interessantissimo. Io voglio salutare.
No, ma detto Marco, prima di salutare.
Sì.
Prima di salutare, vedi il discorso che abbiamo a partire dalla base. L'ha detto Andrea prima. Devi fare gli stadi di proprietà, ma questo lo diciamo da 10 anni e non fanno.
No,
devono fare questo,
ieri,
la prima cosa da fare.
Ieri abbiamo fatto un approfondimento su quello che succede pure a Firenze, Gigi, poi ci si mettono le associazioni con le leggi, chi vuole investire gli impedisci di mettere i soldi, non può costruire perché c'è un bene paesaggistico e poi vai a scoprire
però
che sono 30 anni
abbandonata.
Arriva uno, ci mette i soldi, vuole costruire, vuole fare un centro sportivo, ma quello è il bene, il paesaggio, 30 anni abbandonato e quindi non si fa niente, lasciamo stare, tanto lasciamo stare. Allora, grazie ad Andrea Solaini, al direttore come sempre De Paola, bel dibattito, vi ringrazio tantissimo e vi ringrazio anche agli ascoltatori, grazie.
Ciao, grazie. Buona giornata a tutti.
Aspetta Gigi, aspetta, due messaggi per te al volo, te li giro perché abbiamo 30 secondi, vediamo un po', due messaggi audio per Gigi Cagni, vai il primo.
Ne abbiamo tanti. Pure,
lo so.
Ciao a tutti ragazzi, Daniele Federissimo da Palermo, concordo praticamente in toto con Gigi Cagni che ho sempre adorato. Vorrei ricordare, Cagni se lo ricorderà sicuramente, quando lui giocava, io non ricordo, grandissimo difensore, mi perdoni, a livello di Serie B, ma con grandissima personalità.
Monta allargavano.
In quell'epoca io seguivo la B perché il mio Palermo era sempre in B, no, non ci andava mai. Tutte le coppie centrali della Serie B avevano degli uomini con carattere fantastico, da leader. Mi ricordo Fabbri Albiero nella SPAL, Caricola e Detrizio nel Bari, ma io mi ricordo Ranieri quando giocava da libero nel Palermo. Ma quelli erano gli uomini
che diceva prima Gigi. Vedi, un altro al volo, Gigi, tutti per te oggi. Non so per che cosa hai fatto, non li abbiamo pagati.
Hanno visto giocare a pallone,
capito, t'hanno pure visto, incredibile. Vedi, dai, vai.
Buon pomeriggio Marco e Cinzia, Flavio
ciao,
dalla
Sicilia,
un saluto ai vostri ospiti. D'accordissimo col grande Cagni, ma c'è una grossissima mancanza di uomini, capisco cosa dice. Zlatan, per il suo ritorno in nazionale, a quanto mi risulta lui è stato avvertito dal CT Anderson di non fare delle uscite troppo stravaganti, e con il tweet Dio è tornato vedo che è già partito col piede giusto, quindi vediamo come va a finire. Ciao, un abbraccio.
È vero.
Gigi, ti chiedo,
ma l'ha fatto apposta, apposta, questa è la personalità, è l'ironia, bisogna capire le cose.
Gigi, ti chiedono un aneddoto su Bjerkovud, che lo considera il nostro amico da Milano il più forte stopper degli anni 80 ad oggi, ce l'hai un aneddoto?
È l'aneddoto che si attaccava all'uomo ed aveva una qualità, a parte che aveva una qualità incredibile fisica, perché era agile, era rapido, era forte di testa, anche se non era forte fisicamente, però era cattivo mentalmente. E quindi l'aneddoto è che fermava gli attaccanti più forti, li ha fermati tutti. Se tu avevi un attaccante forte, tu dicevi, toh, marcalo te quello lì.
Gigi, l'ultima, ti chiedono se il Milan ce la fa contro il Manchester in Europa League, ce la fa?
Ce la può fare? Ce la può fare, certo che ce la può fare. Adesso sai, bisogna vedere come il Manchester viene.
Gioca pure Cavani, ho visto.
Se giocano tutta la squadra titolare,
dura.
Diventa un po' più difficile. Adesso bisognerà vedere, anche se il Milan ha recuperato, ragazzi. Noi abbiamo questo problema che hanno anche le altre squadre, però il Milan, se sta bene fisicamente, ha fatto vedere di essere una squadra che combattere chiunque.
È più importante l'attacco o la difesa dell'Inter di Conte, secondo te?
L'equilibrio.
Rispondi così.
L'equilibrio che, no, e poi il fatto di far rendere al massimo i giocatori per le qualità che hanno. Tu devi giocare, il sistema di gioco non è che lo decidi tu. Conte l'ha deciso lui, ma ha preso i giocatori adatti per poterlo fare, perché lui sa che si vince così, perché conosce i numeri, 65 gol fatti, 20 rotti subiti. Questa è la realtà dei fatti. questa è, sì, e sì, così sì. Si vince così poi si in Europa vince. Non lo so,
in Europa no,
perché
così,
qui
no. In Europa
lui è andato una cosa proprio, un po' diversa, no. No, è un po' diversa, ma non si sa l'anno prossimo. Secondo me lui prende dei giocatori, se glieli prendono, sì. se ci saranno le possibilità economiche,
se c'è il presidente, no, ci sarà, insomma, adesso questo
no, se ci saranno le possibilità economiche, sì, per fare quel salto che lui vorrà, lì litigherà, perché lui vorrà giocatori abituati a vincere le coppe e quindi giocatori di grande valore che costano tanto, e bisogna vedere se avranno la possibilità di farlo.
Secondo me a fine anno ti prendi il premio per il miglior opinionista di Maracanã.
Vero?
Perché ti vogliono tutti bene, Gigi, la cosa è incredibile,
ma non è questo,
ti vogliono
Marco,
tutti bene.
Sai la cosa che mi piace di più, al di là della vostra trasmissione, di voi e tutto il resto, come la conducete, tutti gli ospiti che avete, è il fatto che io le cose le dico prima. Vengo giudicato, si incazzano, però le dico prima, guarda caso, poi avvengono.
È vero, ma apposta io
non
ti
è
chiamo.
Un caso.
Apposta io ti chiamo. Grande Gigi, rimetti a posto il ginocchio, perché quando si apre tutto qua devi venire in studio un pomeriggio e io ti voglio qua presto.
A ottobre mi opero l'altro,
E quando vieni?
Il sinistro. Quando ho recuperato tutti e due, io gioco a calcio in una squadra. Faccio il centrale, posso giocare ancora a 71 anni.
E io sono vicino a te e faccio l'esterno. Dai, ti saluto. Ciao Gigi, ti voglio bene,
ciao.
A presto.
Ciao a tutti,
ragazzi.
Break per noi, torniamo tra poco.